Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, come sempre CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero dove potete scriverci con Telegram, con un SMS, con WhatsApp oppure diretta chiocciola popolarenetwork.it, la mail dove potete scriverci durante questa puntata, ancora la mail per scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it, oppure ancora potete, se volete, scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e ritrovarci in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata, con gli argomenti di cui vi parleremo, che sono tanti. Vi parliamo della nuova prova aperta del Teatro alla Scala, lo sapete, sempre destinate le prove aperte della Filarmonica del Teatro alla Scala, perdonate, correggo. Questa volta sarà a favore dell'Associazione Mercurio, di cui intervisteremo la segretaria, perché il ricavato va sempre ad associazioni che in questo caso, quest'anno, questa stagione, favoriscono l'inserimento o il reinserimento scolastico per chi ha avuto meno possibilità di accedervi. Sentiremo e parleremo del Salone del Libro di Torino, cosa che faremo anche nelle prossime puntate, naturalmente anche durante il weekend, con Roberto Festa, che sarà inviato come sempre al Salone 2024, il primo diretto da Annalena Benini, che pochi minuti fa abbiamo sentito per un'intervista in cui racconta com'è il suo salone. Mentre parliamo di street art a Bologna, perché c'è un particolare percorso con una serie di opere di street art che renderanno diversa una zona della città. Una breve conversazione con Antonio Rezza e Flavia Mastrella, che dopo essere transitati dal piccolo con uno dei loro spettacoli più celebri, che ha debuttato 20 anni fa, invece arrivano con l'ultimo spettacolo, Hubris, che come sempre è materia in evoluzione, ce lo diranno loro fra poco. Ma apriamo, dato che siamo media partner da tanti anni del Festival del Cinema d'Africa, d'Asia ed America Latina, con Barbara Sorrentini, che poi ci propone anche un'intervista. E allora la parola passa a lei.
Che stiamo seguendo quasi ogni giorno, siamo ancora una volta media partner anche per la 33esima edizione, e il festival andrà avanti fino al 12 di maggio. Oggi è una giornata dedicata al Messico, come alla messicana, con due film. In realtà uno è in concorso e l'altro invece è un'anteprima. Quello in concorso è Valentina o La Serenidad di Ángeles Cruz. Ci sarà la regista Helen Silla Gruimond presente a parlare del film. E poi a seguire la sera alle 21, tutto alla Cineteca Arlecchino, Perdidos en la Noche di Amat Escalante, un film in anteprima che appunto di questo regista che è andato in molti festival, ha girato molti festival, alcuni film sono usciti nelle sale, ma soprattutto ha girato Cannes, Venezia, insomma, diversi festival. Sabato 11, faccio un salto a sabato 11 perché tra poco ascolteremo un contributo di un regista di Tommaso Sant'Ambrogio, ma ci arriviamo perché a partire dalle 16 alla Fondazione Prada ci sarà la masterclass con Love Diaz, che è in giuria, ma gli è stata dedicata una retrospettiva, tutto il suo cinema, di cui poi approfondiremo ancora. E, però a seguire, alle 18:30, sempre alla Fondazione Prada, ci sarà Taxiball, il film appunto di Tommaso Sant'Ambrogio in concorso extra, che presenterà il film insieme a Love Diaz, ed è una sorta di viaggio in taxi in cui Love Diaz, parlando col tassista, parla di sé, del suo cinema, del suo lavoro, del suo approccio alla regia. Di tutto questo ci racconta adesso Tommaso Sant'Ambrogio, che avevamo già incontrato per un altro film che ha avuto anche abbastanza successo al cinema, è Gli oceani sono i veri continenti, credo che molte ascoltatrici e ascoltatori se lo ricordino, però adesso appunto proprio sabato ci sarà la possibilità di vedere questo suo nuovo lavoro dedicato interamente al regista filippino Love Diaz.
Taxiball è un film che tratta la tematica della giustizia, del potere, del postcolonialismo e lo fa a cavallo tra due paesi, Cuba e le Filippine, e assumendo la forma di un documentario atipico, in quanto si confà di una prima parte che vede Love Diaz, per l'appunto famoso regista filippino, dialogare con Gustavo Fleita, loquace tassista cubano, delle proprie vicende personali, delle proprie vocazioni, delle separazioni che hanno contraddistinto la propria vita e dei destini dei propri paesi, e lo fa utilizzando, i canoni propri del cinema di finzione, a tal proposito, cioè un campo contro campo costante che asseconda i dialoghi che emergevano dallo scambio tra i due personaggi. E si collega invece una seconda parte che vede come protagonista Juan Mijares Cruz, un ex generale filippino nascosto nell'entroterra cubano e osservando nella quotidianità la ripetizione, la reiterazione delle dinamiche di potere all'interno di questa finca, di questa tenuta. E utilizza i canoni del cinema documentario d'osservazione, strutturandosi però come una sezione di cinema di finzione, di rimessa in scena. È sicuramente un lavoro originale e che deve la sua origine anche all'incontro che ho avuto con Love Diaz a Cuba nel 2019, quando, mentre studiavo alla scuola di cinema di Cuba, ho avuto l'opportunità di conoscerlo, di approfondire il rapporto con lui, che poi mi ha portato anche a lavorare successivamente nelle Filippine a un suo film. E è stato un lavoro che mi ha permesso anche di crescere, di esplorare e che, grazie anche agli insegnamenti di Love, che incentivava sempre a osare, a provare qualcosa di nuovo e allo stesso tempo a sentirsi liberi di fare il cinema che più ci interessava, mi ha condotto a creare questo film di cui sono molto molto contento e che è cresciuto anche negli anni, in quanto la prima parte, appunto, l'ho girata nel 2019 con Love, Diaz e Gustavo Fleita, e una seconda parte che è nata in seguito a questa prima sezione, e che è stata girata nel 2021 andando a completare l'opera. Love Diaz è sicuramente un maestro per me, che poi mi ha aiutato a sviluppare la mia voce e a permettermi anche di indirizzare un mio percorso secondo ciò che più amavo del cinema, ciò che più amo del cinema, ed è penso che sia questo che i grandi maestri ti permettano di fare, di essere te stesso e trovare te stesso nella maniera più libera e gioiosa e potente possibile.
madness, sitting by traffic outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you're here in full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes. Talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside on the north side. We talk about movement, we talk about how we missed the groove. Dancing, dancing, hand in hand with you. Go, dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Glancing, you know I love you though. Recollecting moments back in.
E dunque grazie a Barbara Sorrentini, il servizio, l'intervista insomma su alcuni dei protagonisti del Festival del Cinema d'Africa, d'Asia e di America Latina in corso a Milano proprio in questi giorni, su cui torneremo anche domani. Torniamo anche su uno spettacolo che ha debuttato non molto tempo fa, è l'ultima produzione di Antonio Arezzi e Flavia Mastrella, che ritornano a Milano dopo essere stati invece con un loro spettacolo storico al Piccolo. Stavolta sono all'Elfo a partire da stasera con Hubris e ci raccontano come uno spettacolo per loro è materia viva. Li sentiamo.
Ormai è diventato un lavoro in continuo movimento, adesso cambiano anche gli attori, sono cambiati anche gli attori, quindi diciamo è una cellula mobile. Parte appunto da una porta che ha perso il suo significato.
Insomma, una porta che si apre e che si chiude soprattutto, Antonio.
Sì, sì, la trasporto fisicamente, lo spettacolo è completamente diverso rispetto a chi l'ha visto l'anno scorso. Cambiare nei componenti, cambia anche nella dinamica e si arrotonda continuamente. Poi è il più complesso linguisticamente che abbiamo mai fatto, perché appunto serve anche una ripetizione di memoria per automatizzare certi passaggi. Quindi è uno spettacolo veramente che insomma ha sorpreso anche noi, perché fare uno spettacolo in ambiente frigorifero che Flavia ha ricostruito solo attraverso una porta non era una cosa facile, invece è venuto molto bello.
Allora, l'ambiente frigorifero, che per intenderci è un ambiente che appunto ricorda, no? una cella fredda ed asettica, poi in realtà quello che accade sono le continue rotture, no? Rotture di convenzioni, da quelle fisiche a quelle verbali a quelle filosofiche, no? Entrambi, domanda per entrambi.
Sì, è rottura ma è anche chiusura, è un lavoro veramente stravagante.
Ha fatto bene Antonio a ricordare che i vostri lavori evolvono, no Antonio? Dai, dacci un indizio, io cercherò di tornare a vederlo per vedere cosa è cambiato, ma dacci un indizio.
La seconda parte è completamente trafigurata, insomma, la prima parte, quella dello sbattimento della porta, vi sono cose viste e cose che poi si sono rielaborate col tempo, e il tempo, come al solito che fa le nostre opere, noi ci tiriamo indietro in modo da non fare i fattorini, i controllori dell'opera, il gerarca dell'opera, il mare dell'opera, noi riusciamo a perdere il tempo. A far sì che l'opera si faccia da sé, insomma, un metodo anche dei precedenti illustri, insomma, no?
Dal vivo vuol dire proprio dal vivo, vuol dire che una cosa non può essere paralizzata, no? nella sua forma iniziale. Il coinvolgimento del pubblico, delle persone selezionate, diciamo così.
Cioè, ci sono tanto due persone che fanno delle presentazioni, ma non c'è proprio rispetto a Fotofinish, non c'è più. Dopo Fotofinish non si può più toccare chi viene a vedere, insomma. Se ci facciamo la censura da soli, diciamo, che è la vera quella a cui abbiamo assistito in questi ultimi tempi, ci facciamo la censura da soli e non facciamo più quello che abbiamo fatto.
Partecipano due persone,
ecco,
prese dal pubblico e allenate al volo.
Fanno parte, tra l'altro, del vostro pubblico affezionatissimo, che letteralmente viene a vedere quasi tutte le repliche a seconda del luogo d'Italia dove vi trovate, talvolta anche spostandosi. Il rapporto vostro col pubblico è unico.
Sì, se non ci fosse stato chi ci segue, noi saremmo stati cancellati con la nostra irregolarità da tempo. Siamo tutto a chi. Diciamo che il pubblico è il nostro stato, siamo il pubblico e il nostro ministero.
Ci danno energia, ci danno forza ad andare avanti, è importantissimo per noi.
Quasi francescano, direi un pubblico con ministero quasi francescano e non franceschino, per fortuna. È un pubblico che ha sempre amato, insomma, che ci ha permesso a livello proprio pratico, così, involgarendo la conversazione, di sostenerci economicamente, perché torna a ripetere, senza il pubblico, gente che rifiuta i sovvenzionamenti statali sarebbe servono per non chiederli.
Esatto, esatto.
Poi è volgare l'uso che se ne fa, non sì, il materiale in sé.
È volgare anche il modo in cui li si incamera talvolta.
Sì, esatto.
Va bene, allora una breve conversazione per ricordare insomma che voi siete questa settimana all'Elfo con Hubris. Grazie a entrambi, un abbraccio autentico.
Ciao, ci vediamo là. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Grazie a voi, ciao, grazie.
E allora, dopo Antonio Rezza, Flavia Mastrella e Hubris al Teatro dell'Elfo, a partire da oggi per tutta la settimana, andiamo a Bologna. 11 nuove opere andranno ad arricchire l'Interporto di Bologna, rendendolo un luogo più piacevole. L'iniziativa è di Prologis, società impegnata nella logistica, che intende fare del parco un nuovo museo a cielo aperto, come ha già fatto a Casal Pusterlengo, non tanto distante da qua. Il progetto verrà realizzato a giugno ed è stato presentato in questi giorni a Milano. E allora ne ascoltiamo l'articolazione nel servizio di Tiziana Ricci.
Di Bologna diventerà un nuovo museo a cielo aperto. Quattro opere di importanti urban artist sono già presenti, tra queste la grande panorama vibrante di Joyce e le altre sulle grandi facciate degli edifici adibiti alla logistica. Ora 11 nuove opere arricchiranno il luogo e verranno realizzate su una serie di container posizionati in diversi punti del parco logistico, cambiando così la percezione di un luogo che potrebbe essere freddo e anonimo, anzi lo è. Questo è un progetto di Prologis che già vicino a Lodi aveva realizzato un progetto simile. Su 11 degli artisti scelti, ben la metà o più della metà sono donne. Qualche anno fa ci è capitato di vedere un museo a cielo aperto bellissimo, che era a Casal Pusterlengo vicino a Lodi, ed era la prima grande galleria d'arte all'aperto in un parco logistico. Ed è stata la prima volta, e devo dire che a me è piaciuto moltissimo. E devo dire che l'urban art, l'arte, insomma, ha la capacità di cambiare l'atmosfera del luogo. Adesso c'è questo progetto, sempre di Prologis, credo una cosa simile, no? Un museo a cielo aperto a Bologna, l'Interporto di Bologna. E noi abbiamo il piacere di avere un artista, Sterial. Buongiorno Sterial.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io faccio parte di questo progetto che si sta per realizzare e generalmente quando ci viene proposto qualche progetto poi sta a nostra scelta appunto aderire o meno. Dal momento in cui ho deciso di aderire perché provo un grande rispetto per questo progetto che ha visto accogliere tanti miei colleghi che stimo, e quindi già per me questo è un progetto che ha una grande credibilità. E appunto non meno importante è che questi progetti di Prologis insomma danno una libertà di creatività all'artista che non sempre si è concessa. Quindi questi progetti dove veniamo chiamati e possiamo essere liberi di creare la nostra opera d'arte senza interferenze,
senza condizionamenti,
diciamo,
eccessivi. Senti, esatto. E tu hai già in mente Che cosa farai? Lo sai già?
Allora, sì, io ho in mente che cosa farò. Ovviamente sarà sempre una cosa riguardante la femminilità, perché le mie figure sono sempre, quasi sempre, figure femminili. Sarà, ripercorrerà insomma tutto il mio percorso artistico e sarà comunque incentrato sulle donne.
Sulle donne, le donne e il lavoro, quale sarà il tema? Hai già in mente?
No, allora, ho in mente, diciamo che ho un piano A e un piano B, in base poi anche a quello che quando sarò davanti alla superficie mi ispira di più da fare, quindi non mi pronuncio ancora sul tema specifico, perché essendo due bozze che devo ancora decidere poi quale effettuare, lascio la sorpresa, insomma.
Sì, lì sono già intervenuti alcuni degli artisti, quindi voi, diciamo, i vostri lavori si uniranno ad alcuni già esistenti, no? Mi pare che sono tre o quattro già esistenti.
Sì, esatto, ci sono diversi artisti che rispetto moltissimo e quindi noi siamo un allargamento di quello che è poi il progetto già iniziale, e questa volta questo progetto include anche tanti volti femminili, quindi insomma sono anche contenta di questa scelta.
Senti, il risultato secondo te che cosa sarà? Qual è la vostra... Ne avete parlato, immagino, tra di voi, no?
Tra di noi colleghe? O
sì.
Non ci siamo... Io sì, vabbè, ho parlato con alcune artiste, ma non con tutte, perché ovviamente non ci conosciamo poi tutte personalmente, quindi non abbiamo ancora avuto modo di interfacciarci.
Ma
in questo progetto siamo tutte donne. È stata fatta una scelta artistica curatoriale proprio improntata su volti femminili, quindi dovremmo essere tutte donne, sì.
Ma questo è interessante però, perché almeno a me personalmente in questi anni mi è sempre capitato di intervistare uomini, di donne non ce n'è tantissime, come mai?
Ma allora è un argomento ovviamente sempre un po' combattuto, in realtà siamo un bel numero, ovviamente inferiore rispetto ai colleghi maschi, non lo so, non ho una risposta precisa a questa domanda, ma generalmente si tende sempre un po' di più purtroppo a far lavorare soprattutto su grandi dimensioni gli uomini.
Perché, sì, perché forse i committenti pensano che è un lavoro anche faticoso?
Bravissima, esattamente. Molte volte ovviamente c'è questo pregiudizio che non è del tutto sbagliato, attenzione, sulla fisicità femminile, ma in realtà non è totalizzante, perché noi donne lavoriamo anche su superfici molto grosse, ottenendo anche dei risultati abbastanza importanti, è tutta una questione di pregiudizio che, ripeto, non è sbagliato, però ogni tanto bisognerebbe appunto guardare anche un po' più là, quindi c'è sempre un po' questa differenza uomo-donna. Perché è un lavoro molto fisico.
Stereal, tu perché l'hai scelto?
Di fare questo lavoro?
Sì.
Ma io è questo lavoro che ha scelto me, nel senso che il mio percorso è sempre stato un po' travagliato. Io ho iniziato a fare realmente arte qualche anno fa. L'ho scelto perché mi scorreva nelle vene, cioè con l'arte ci nasci e non è una cosa che ti viene nel tempo, ci nasci e lo coltivi negli anni. Io ho sempre avuto l'arte che mi scorreva nelle vene, il disegno, la pittura, da piccola. Poi maturando arriva la consapevolezza di cosa vuoi fare da grande, e io, con anche un po' di coraggio, come tanti altri che vivono di questo, mi sono avventurata, ho seguito la mia passione e ne ho fatto poi la mia vita, il mio lavoro.
Certo, hai fatto bene. Però io quello che mi domandavo, che cosa ti ha fatto scegliere il murale anziché la tela, per esempio?
Ma allora, io sono partita dal murale, ora dipingo anche tele. Mi ha fatto scegliere il murale semplicemente il fatto che, essendo un lavoro su strada, c'è un'interazione ovviamente diversa rispetto a lavorare in studio da sola davanti a una tela. Quindi il contatto con le persone, il condividere quello che si sta facendo, la soddisfazione personale di vedere una propria opera magari in scale molto più grandi, è un'emozione diversa che non si può descrivere, è semplicemente ti regala emozioni molto più intense.
Ecco, questo è verissimo, e io, come dicevo all'inizio, ho la sensazione che queste belle opere davvero riescono a cambiare l'atmosfera di un luogo. Quindi, se vengono ad arricchire e a impreziosire un luogo anche di lavoro, così, la trovo una cosa bellissima. Allora, in bocca al lupo per il vostro progetto e buon lavoro, poi a giugno lo vedremo.
so I say I'm fine. I know I'm not fine, but yes, I say.
Big Feelings, artista della settimana a Radio Popolare, la teniamo in sottofondo per annunciarvi che ci sarà un incontro dal titolo Europa al bivio, unità o nazionalismo, scusate, anche razionalismo, ma in questo caso è nazionalismo, diritti sociali o liberismo, libertà o oscurantismo, una serata per riflettere e discutere, un mese esatto dalle elezioni europee più importanti di sempre, con Pier Virgilio D'Astoli, Gloria Riva, Alfredo Luis Somoza, modera Alessandro Principe, alle 20:40 in auditorium. Tra l'altro appunto dedicheremo uno speciale, la serata è questa sera alle 20:40 nel nostro auditorium Demetrio Stratos, non andrà in onda, quindi vi invitiamo a prenotare a prenotazioni@radiopopolare.it se volete assistere in presenza. Dedicheremo all'incontro uno speciale un pochino più avanti stasera alle 20:30 in auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Adesso la pubblicità, torniamo subito dopo e vi parliamo del Salone del Libro di Torino che sta per cominciare. Bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. Come vi abbiamo anticipato, parliamo adesso del Salone del Libro di Torino. L'edizione 2024 comincerà domani E allora ne parliamo prima di tutto con Roberto Festa, che come sempre sarà inviato al Salone. Buongiorno Roberto, benvenuto.
Buongiorno Ire, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, intanto cominciamo a presentare questa edizione, a dare un'idea un po' generale di questo Salone. Anticipo che dopo la conversazione con Roberto ascolteremo la sua direttrice, non la direttrice di Roberto che è Lorenza Ghidini come la mia, ma la direttrice del Salone, Annalena Benini, che abbiamo sentito pochi minuti fa. Roberto, allora partiamo dalle generali.
Allora, la vita immaginaria che alimenta la creazione artistica e a volte, diciamo, anticipa quello che poi succederà nella realtà. È il tema quest'anno del Salone Internazionale del Libro, si apre domani, lo ricordo, al Lingotto di Torino. È il salone più grande di sempre, secondo le parole appunto della nuova direttrice Annalena Benini. Almeno da un punto di vista fisico, diciamo, è vero, il salone di quest'anno avrà un nuovo padiglione, il padiglione 4, che è dedicato alle scuole, quindi raggiunge i 137.000 metri quadrati di spazio. Questo è il primo salone di Benini, che sostituisce Nicola La Gioia. Non sarà compito facile, considerata l'impronta anche che La Gioia lascia Torino. Benini è una scrittrice, giornalista per Il Foglio, ha pubblicato alcuni libri, ha curato un'antologia, I racconti delle donne, fino all'ultimo libro, un romanzo, Anna Elena, del 2023. Allora, c'erano state molte polemiche sulla successione di La Gioia, che ha vissuto tra l'altro l'anno scorso la sua ultima direzione, un'edizione non facile con la destra, il governo in Italia. C'erano state polemiche soprattutto per quanto riguarda la possibilità di una designazione di Paolo Giordano, lo scrittore, che poi però si era chiamato fuori parlando di tentativi di condizionamento sui nomi da includere nel comitato editoriale. Vedremo come si muoverà Benini. Lei è stata probabilmente una scelta di compromesso tra governo e comune. Il tema delle nomine negli enti culturali, poi magari se ne parlerà in altre occasioni, resta una questione aperta. Benini è la seconda donna chiamata a dirigere il Salone del Libro. La prima è stata Giulia Cogoli per un breve non fortunato periodo nel 2015, quindi tra l'altro i temi legati alla questione femminile saranno importanti in questo salone. Ira.
Benissimo, sì, e infatti è proprio così. E allora, in realtà noi seguiremo il Salone, come vi avevo anticipato, con Roberto Festa, quindi avremo anche interviste con gli autori, come nostra tradizione, avremo anche alcuni collegamenti in diretta, e poi durante il weekend, Roberto, tu seguirai ovviamente sempre il Salone. Quali sono le linee guida di quest'anno?
Allora, diciamo, c'è questa questione della creatività e quindi dell'immaginario e la riflessione appunto su femminismo, violenza di genere, ruolo e spazio delle donne nella società. Ecco, questo diciamo è un intreccio, un innesto che è evidente. Per esempio c'è un panel realizzato in collaborazione con Se non ora quando, che si intitola Vita immaginaria delle donne, no? Che vedrà protagoniste quattro autrici di generazioni e anche esperienze diverse, Dacia Maraini, Viola Ardone, Melissa Panarello e Sabrina e Fionai. E poi ci sono diverse sezioni, c'è quella del romanzo curata da Alessandro Piperno, tra gli italiani ci saranno Claudia Dorastanti, Sandro Veronesi, Domenico Starnone. C'è una sezione dedicata all'editoria, con la presenza di Sellerio, di Stefano Mauri, di Massimo Turchetta, di Antoine Gallimard. E poi c'è un'altra sezione dedicata all'informazione, curata da Francesco Costa, c'è Jill Abrams, Ben Smith, Luca Sofri. Ci sarà un omaggio ad Ernesto Ferrero, uno a Michela Murgia, e poi diciamo la Benini ha detto che questo sarà anche il salone che sancisce il ritorno all'incontro fisico, no? In effetti, rispetto agli anni scorsi in cui si sentiva ancora l'onda lunga del Covid, quest'anno l'elenco degli ospiti non italiani è lungo. Ci sarà Elizabeth Strout, Don Winslow, Eshkol Nevo, diversi, Salman Rushdie, Pamuk, Thomas Piketty e altri. Quindi diciamo, da un punto di vista quantomeno di aspettative e di incontri, sicuramente il programma è molto molto diciamo cospicuo, ecco.
Beh sì, insomma, ricordiamo che alcuni legami erano già stati creati in precedenza, insomma ci sono una serie di, come sempre, no, nelle prime edizioni del Salone. E tra l'altro di Elizabeth Strout ci parla proprio Benini, la sentirete tra poco, perché dice che appunto è uno dei suoi assoluti riferimenti. Invece per quello che riguarda le informazioni pratiche, le diamo sempre nella nostra prima conversazione ai ascoltatrici e ascoltatori che volessero venire al Salone.
Allora, sì, lo spazio è ovviamente quello tradizionale del Lingotto. Ci si arriva, la maniera più facile per raggiungerlo in metropolitana, la fermata è proprio appunto Lingotto, che mi sono andato a guardare, è 6 minuti dalla stazione di Porta Nuova e 9 minuti dalla stazione di Porta Susa. Gli orari, giovedì, quindi domani, domenica e lunedì, dalle 10 alle 20, invece venerdì e sabato dalle 10 alle 21, quindi un'ora in più. I biglietti per la giornata costano 14 euro, più c'è il diritto di prevendita, quindi consentono un singolo accesso, ma anche c'è la possibilità di abbonamenti a 5 giorni, appunto a 36 euro. 4 appunto i padiglioni, ci sarà appunto questa novità del padiglione numero 4, uno spazio diciamo temporaneo costruito all'esterno, dedicato alla formazione, alla sperimentazione, quindi ai visitatori, dei ragazzi e delle scuole. La maniera più semplice per andarsi a trovare i propri, insomma, le proprie scelte eccetera, e comunque andare sempre sul sito del salone, www.salonelibro.it.
Grazie Roberto Festa, che sentiremo nuovamente domani, a questo punto direttamente da lì o attraverso le voci degli autori che selezionerà, insomma, nelle sue corrispondenze. Ciao Roberto e grazie.
Ciao.
E dunque noi, come vi abbiamo anticipato, vi facciamo sentire l'intervista che pochi minuti fa abbiamo, una mezz'oretta fa, abbiamo realizzato con la direttrice, la neodirettrice del Salone del Libro di Torino, Annalena Benini. Ora che il Salone sta per cominciare, qual è la sua idea di Salone del Libro?
La mia idea di Salone del Libro è un'idea di festa e di incontro, di possibilità di riunirsi in una comunità di lettori e di lettrici, persone che non si conoscono, che vengono da parti diverse dell'Italia e del mondo, oltre che naturalmente da Torino, e che però vengono attratti qui dall'amore per i libri e quindi dall'amore per le storie. E abbiamo dato quest'anno veramente la possibilità di incontrare grandi autori e autrici internazionali, quindi quest'anno davvero ritorna il viaggio, anche il viaggio da lontano, perché avremo autori e autrici dalla Cina, dal Giappone, dagli Stati Uniti, naturalmente dall'Europa, e speriamo che tutto questo si svolga in un clima di festa, come io sento ormai da molte settimane intorno all'attesa del Salone.
Allora, il titolo, diciamo così, lo slogan, la suggestione del Salone di quest'anno è Vita Immaginaria, giusto?
Sì.
Quindi torniamoci sopra.
Sì. Vita Immaginaria è il titolo che mi ha ispirato di un bellissimo libro di Natalia Ginzburg, e quindi è anche un omaggio a una grande scrittrice torinese che per me è stata fondamentale sia nel mio essere una lettrice sia poi nel diventare una scrittrice. E Vita Immaginaria però naturalmente non è soltanto questo, ma contiene, è un titolo sentimentale che contiene dentro di sé tutto quello che amiamo e tutto quello che sto cercando di portare al Salone, quindi non solo la letteratura ma anche l'arte, il cinema, l'informazione, l'editoria, la leggerezza e lo sguardo sul presente con speranza per il futuro.
Beh, insomma, un programma bello impegnativo, insomma, devi portare la leggerezza e la speranza per il futuro in un momento storico come questo, direi che è veramente un'impresa importante, però devo dire che è un approccio originale e ci fa piacere che lei ce lo abbia raccontato in dettaglio. È interessante anche il tema del Salone Off, che vorrei citare insieme a lei perché è un'iniziativa importante che abbiamo sempre seguito, cioè la cultura ovunque. Allora, il titolo, se vuole lei ce lo dettaglia. Ne approfitto per inserire anche un'altra mia domanda, che è quella: secondo lei così come ho chiesto anche a tanti altri operatori o importanti rappresentanze istituzionali di attività, istituzioni, realtà culturali. Qual è il ruolo della cultura oggi, visto che appunto se ne parla tantissimo e se ne parla a volte anche un po' a vanvera?
La ringrazio di questa domanda, perché il Salone Off, che quest'anno compie 20 anni, è una realtà importantissima del Salone del Libro, è proprio la cultura che prende vita e va ovunque e si mette al servizio dei cittadini, delle persone, dei lettori, delle lettrici, di quelli che ancora non sono né lettori e né lettrici, ed è un progetto magnifico del Salone del Libro che riempie le piazze, le biblioteche, le case di quartiere. Io stessa vado nelle carceri, nelle scuole, negli ospedali, in tutti i luoghi in cui è importante far sentire la presenza della cultura e farla sentire come atto collettivo, atto che riunisce intorno a sé le persone. Quest'anno, ad esempio, c'è anche una bellissima iniziativa del Salone Off che si chiama Il Ballatoio e che consiste nell'organizzare presentazioni di libri nei condomini, e quindi i condomini, invece di ritrovarsi nella solita riunione di condominio in cui ci si accoltella, o comunque
anche al salone a volte ci si accoltella, cioè
accoltella no mai.
No, ma metaforicamente, per carità, insomma, cioè non è adesso, poi non vogliamo esagerare.
No, certo, il salone è da sempre un luogo, è un detonatore di temi. E però io ritengo che sia un luogo da sempre. Io vado vengo al salone da visitatrice prima e poi da relatrice, poi da autrice da molti molti anni, e trovo che sia un luogo sano di dibattito, ed è un luogo che proprio per sua natura, per sua vocazione, per vocazione anche di questa città, dà la parola a tutti.
E infatti Salman Rushdie e Saviano, insomma, sono Roberto Saviano, sono tra le personalità, le moltissime, sì, insomma, che interverranno, e chiaramente è un incontro che ha già catalizzato molta attenzione. Vuole commentarlo?
Sì, sono onoratissima di ospitare il primo incontro pubblico in Italia di Salman Rushdie dopo l'attentato del 12 agosto del 22, che tutti ricordiamo. Era proprio un incontro pubblico quello in cui Salman Rushdie è stato accoltellato e ha rischiato la vita e ha riportato anche serie conseguenze alla vista, e quindi mi sembra un grande messaggio sulla libertà della parola, questo, il fatto di avere Salman Rushdie a colloquio Roberto Saviano, al quale è legato da molti anni da stima e amicizia, e quindi è proprio la persona migliore con cui farlo dialogare, e mi sembra un messaggio, è proprio il contrario dell'odio e della paura, tornare in mezzo alla gente e non smettere di parlare.
Ho ancora due domande. Una per quello che riguarda la sua attività di autrice, che abbiamo ricordato anche in altre circostanze, insomma, lei è anche stata a Milano, ha presentato suoi libri, Anna Lena, quello più noto, insomma, che gli ascoltatori e ascoltatrici verranno certamente presente. Ma le chiedo, da autrice, quali sono i suoi autori o autrici preferite? Cosa che di chiederla a un direttore di un salone del libro è una appunto una coltellata, ma me ne dica due o tre dei suoi proprio amatissimi.
Allora, le dico subito Elizabeth Strout, che ho fortemente voluto per la lezione inaugurale e che quindi inaugurerà il programma editoriale del Salone del Libro di quest'anno con una bellissima lezione traduzione che io ho già letto perché l'ha mandata in inglese qualche settimana fa, sulla scrittura, sulla sua vita dentro la scrittura. E per me i romanzi di Elizabeth Strout, i personaggi di Elizabeth Strout, a partire da Olive Kitteridge ma anche Lucy Barton, hanno veramente accompagnato molti anni della mia vita, quindi sicuramente posso dire lei. Dico di nuovo, mi ripeto, Natalia Ginzburg però per me è stata veramente fondamentale, è stata il primo Lessico familiare, che è stato il primo libro di Natalia Ginzburg che io ho letto, è stato il primo libro che mi ha fatto pensare anch'io posso scrivere, anch'io voglio scrivere. Perché quel tono, quella malinconia, quell'ironia, quella capacità di stare nelle cose del quotidiano mi hanno fatto vibrare non più solo da lettrice ma anche da persona che voleva scrivere. Mm-hmm. E poi potrei andare certo. avanti. Mi sento di consigliare un libro, perché è un libro che non verrà presentato al Salone quest'anno, perché appunto il suo autore è uno dei curatori delle sezioni del Salone, quindi non ci sembrava elegante fare anche la presentazione, ma è il romanzo appena uscito di Alessandro Piperno, Aria di famiglia, che ho letto in botte, non era ancora uscito in libreria, e trovo che sia particolarmente felice.
Allora, così Annalena Benini, neo direttrice del Salone del Libro di Torino, che comincia domani, ne riparleremo nei prossimi giorni e vedremo anche come questo salone sarà accolto dal pubblico e da tutti coloro che vi parteciperanno anche da protagonisti. Invece andiamo subito a parlare di un altro appuntamento che ci vede partner, ovvero le prove aperte della Filarmonica della Scala, ormai da molti anni prove che il pubblico, a cui il pubblico assiste dando un contributo fattivo ad associazioni che sono attive sul territorio con destinazioni benefiche, in questo caso si parla di formazione dei più giovani. Parliamo della prova aperta del 12 maggio, di domenica prossima, con Alexander Malofiev al pianoforte. Sul podio c'è Riccardo Chailly, in programma il concerto numero 1 in si bemolle minore, opera 23 per pianoforte e orchestra di Piotr Ilyich Tchaikovsky, e la sinfonia numero 3 in do minore, opera 44 di Sergei Prokofiev. Tutto il ricavato della prova andrà, come sempre, ad un'associazione, come stavamo dicendo, l'associazione Mercurio, e in particolare al programma educativo La Palestra delle Emozioni. Ne parliamo con la segretaria generale dell'associazione Mercurio, che è Matilde Battistini. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille di questa opportunità. Volevo ringraziare Fondazione Unicredit e Prove Aperte della Filarmonica della Scala per questo importantissimo sostegno che hanno dato al nostro progetto educativo, e siamo molto felici di essere stati scelti tra i 4 beneficiari delle Prove Aperte 2024.
Raccontiamo cosa fa l'Associazione Mercurio, che cos'è il programma La Palestra delle Emozioni.
Allora, inizio dal progetto La Palestra delle Emozioni, che è un progetto che nasce nel 2022 con l'obiettivo di affrontare l'aumento allarmante delle varie forme di disagio psico-emotivo che purtroppo sono sempre più diffuse tra preadolescenti e adolescenti. Il nostro percorso mira a promuovere il benessere psicofisico dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie e a sviluppare la loro consapevolezza emotiva per aiutarli a valorizzare buone pratiche di cura di sé, prevenire l'emersione di fenomeni di ritiro sociale, ritiro scolastico, aggressività e bullismo. Come lo facciamo? Lo facciamo utilizzando vari linguaggi creativi che incoraggiano il dialogo con gli altri, l'inclusione e l'ascolto del proprio mondo interiore e soprattutto aiutano i ragazzi a superare stereotipi, falsi miti e pregiudizi che spesso in queste fasi dell'età evolutiva caratterizzano e mortificano la percezione di sé in rapporto con gli altri. Abbiamo proposto diversi percorsi creativi che utilizzano l'arte terapia, la scultura, la drammaterapia, la danza terapia e la scrittura terapeutica per consentire ai ragazzi di diventare protagonisti di un viaggio alla scoperta di sé e degli altri, soprattutto liberi da questa paura folle che hanno sin da piccoli, sin dall'elementare, che è la paura del giudizio. Mettiamo il corpo al centro del progetto come strumento di espressione di sé e invitiamo appunto i ragazzi a porre l'accento sull'ascolto sia emotivo che fisico di se stessi per aiutarli ed invitarli ad esprimersi liberamente senza paura di essere giudicati. Tenete presente che il corpo è davvero la casa delle nostre emozioni, il luogo dove si generano, dove si trasformano e si esprimono. Per cui è molto importante insegnare ai ragazzi un ascolto del proprio corpo, un ascolto del proprio mondo interiore, proprio per aiutarli anche a gestire le sfide quotidiane, le fatiche, i fallimenti che poi sono comunque normalissimi e fanno parte della vita di tutti i giorni.
Certamente questo è un problema davvero sentito, soprattutto nella generazione, chiamiamola emergente, insomma, perché dire i giovani è veramente molto generico. Affrontare appunto le sconfitte e le difficoltà, insomma, i no della vita è qualcosa che è diventato forse più complicato che mai per tanti motivi. Quindi il discorso che ci sta facendo la segretaria generale dell'Associazione Mercurio, lo ricordo, a cui andrà il ricavato della prova aperta di domenica prossima, 12 maggio, con Alexander Malofiev e Riccardo Sciaghi alla testa dell'Orchestra Filarmonica della Scala, nella prova aperta al pubblico, mi sembra molto importante. Vogliamo dare qualche riferimento in rete, Matilde Battistini, per seguire l'attività dell'Associazione Mercurio?
Sì, certo. Allora, intanto posso dare il sito www.associazione-piccolomercurio.org. Abbiamo anche un canale LinkedIn e i canali Facebook e soprattutto Instagram sui quali si possono proprio seguire anche da vicino i nostri progetti attraverso appunto video e fotografie. Noi riteniamo che sia molto importante far parlare direttamente i ragazzi e i protagonisti dei progetti, i nostri educatori e gli specialisti appunto con cui entriamo nelle classi per offrire le nostre proposte educative, quindi pensiamo che Instagram sia un ottimo canale per comunicare dal di dentro i nostri progetti. Volevo aggiungere un ringraziamento ancora alla Filarmonica perché lunedì 6 sono entrati in una delle scuole che partecipa al nostro progetto con questo bellissimo programma, il giro di prova, raccontando ai ragazzi, tra l'altro la casualità che sono state tutte scuole ad orientamento musicale che hanno partecipato al progetto, ma ancora prima di sapere
sì.
che
e quindi particolarmente interessati i ragazzi e le ragazze all'attività della Filarmonica.
Ho fatto una lezione in preparazione alla prova aperta del 12 alla quale saranno invitati a partecipare, per cui è stata una opportunità davvero speciale che Fondazione Unicredit, la Filarmonica e Prove Aperte hanno regalato a noi di Mercurio, ma anche ai ragazzi delle scuole che stanno partecipando al progetto. Ci teneva a dire questa cosa.
Benissimo, allora grazie a Matilde Battistini, grazie all'Associazione Mercurio, la prova aperta la prossima domenica 12 maggio alla Scala, potete contribuire anche voi. Grazie, a risentirci, buon lavoro.
Arrivederci.
E allora noi siamo arrivati così alla fine della nostra trasmissione di quest'oggi. Cult ritorna domani alle 11.30. Cominciamo a dirvi che invece venerdì saremo in diretta da Piacenza. Come sempre una libreria ad ospitarci, poi vi diciamo esattamente indirizzo e tutto quanto, ma lo trovate già sul nostro sito nel corso del nostro tour Falla con noi, che è il tour di quest'anno di Radio Popolare in molte città dove ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici. Vi ricordo anche che oggi è il primo giorno del Festival dei Diritti Umani, che si svolge alla Fabbrica del Vapore e al Tempio del Futuro Perduto, tutti abbastanza vicino alla radio, tra l'altro vicine in zona monumentale, diciamo così, per chi non è di Milano. Gli appuntamenti sono molti, sono già iniziati questa mattina. Se andate sul sito non solo della radio ma anche del Festival dei Diritti Umani 2024, li scoprite. Un saluto da Ira Rubini e risentirci domani se vorrete alle 11.30. Intanto adesso le notizie di Radio Popolare.